Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, siamo alla 167esima trasmissione di tutto un po', come detto anche la nostra sigla, insieme a me Carletto Fiorucci e tra non molto anche il sindaco del comune di Gualdo Tadino, che abbiamo lasciato influenzato, una brutta influenza, speriamo che si sia prontamente rimesso. Buongiorno a Carletto, buongiorno.
Buongiorno, sono un'amica di Carletto perché non è potuto venire, ma ha mandato me al suo posto.
Ah, benissimo. Cominciamo subito con gli scherzi.
T'ho fregato,
veramente non pensavo che potessi avere anche questa trasformazione.
Il baraglio esatto. Tutto
è passata un'altra settimana, siamo nel primo giorno d'estate,
esatto.
Oggi
inizia l'estate proprio oggi, il 21 giugno alle ore 17 circa, cioè 16:58 per la precisione.
Okay.
E avremo 15 ore di luce, guardo un po' meno perché ci sono le montagne, quindi saremo 13 forse, 16 e mezzo,
sì.
E, mentre i primi di luglio saremo alla massima distanza dal sole. La gente naturalmente non capisce questo concetto, siccome qua è caldo e siamo più lontani dal sole. No, purtroppo è così, cioè purtroppo per fortuna è così, perché il massimo caldo sia quando la Terra è l'enafelio, che sarebbe la massima distanza dal sole. Perché tu lo sai?
No, perché c'è questo effetto?
No, non lo sai. E purtroppo sono gli ignoranti, purtroppo devo purtroppo spiegare agli ignoranti che ignoranti coloro che ignorano, insomma.
Esattamente, che non conoscono.
No, bravo. Perché la Terra è inclinata, come sai, e quando è più lontana, i raggi del Sole nelle nostre zone, quando è più lontani, i raggi del Sole. Un raggio del sole colpisce una superficie minore, quindi anche se il calore è minore, però irraggia quel calore di 1, per esempio, irraggia una superficie di 1.
Sì.
Mentre quando siamo d'inverno, che succede?
Il sole è più vicino,
che la Terra è più inclinata.
È più inclinata.
E quindi il raggio del sole, quell'unico raggio di 1, colpisce una superficie di 2.
Sì.
E quindi anche se il calore è più forte, però distribuito in una superficie maggiore, fa meno calore.
Spiegato.
Quando siamo più lontani è più perpendicolare, quindi più dritto, e quindi colpisce una superficie minore, il calore si distribuisce in uno spazio minore, quindi anche se il calore è minore, però è più forte.
Bene, quindi abbiamo dato questa spiegazione.
Non so se l'ha capito, ma era spiegato in maniera maccheronica, ma comunque.
Sicuramente hai centrato la spiegazione, vuol dire che il sole è più lontano in questo periodo, però è concentrato in un punto della Terra che è
più
dritta,
è più perpendicolare, perché la Terra è inclinata.
E allora il calore è maggiore. Ecco, questo è oggi anche il giorno iniziano gli esami di maturità. In Italia sono oltre 500.000 ragazzi.
Sì, vabbè, ai tempi nostri erano molto più duri.
Anche più studenti
all'acqua di rosa, io penso che gli esami di maturità, quindi non dovrebbero nemmeno avere molta ansia, molta paura i ragazzi in questo
periodo. Oggi i tempi tecnologici,
ma poi c'hanno tutto quanto,
è molto più semplice. E fra l'altro stamattina il ministro ha anche letto i temi alle 8:30, ha letto i temi, le tracce, diciamo, di questi temi, tanti in bocca al lupo a questi ragazzi che saranno poi la classe dirigente del domani. Qualcuno
ricordava la Capotondi, che ha fatto il film notte prima degli esami, quando stava a scuola lei, dal piano di sopra, lui dava gli esami nel piano di sotto, dal piano di sopra scorrevano un rotolo di carta igienica fuori della finestra con tutte le soluzioni del compito di matematica. I professori, per fortuna, non se ne sono accorti, che tutti hanno copiato il compito della carta igienica. Non è il massimo, ma insomma, in mancanza di altro.
Ah, certo. Ancora, quindi pensi che ancora si copi in questi tempi?
Ma adesso copia ancora meglio, con i cellulari, con le possibilità di
ma i cellulari non vengono, vengono fatti entrare. Oh.
Certo. Sì, ma tanto qualcuno ci avrà magari sulle orecchiette qualche wifi, qualcosa che va a sapere.
Certo,
qualche
certo,
strumento tecnologico molto piccolo, miniaturizzato, certo, con cui possa comunicare. Non è detto che secchioni che sono bravi agli esami poi diventano bravi nella vita. Infatti Einstein era stato bocciato, non era un secchione, però poi è diventato Einstein.
Quindi,
resto, no?
Quindi ragazzi, però studiate, non terminate
per gli esami, quanto per il futuro, cioè, per il vostro futuro, per la vita che dovrete fare poi nella società. Quindi studiare, avere cultura è sempre bene, insomma, al di là della specializzazione che uno poi prenderà per il lavoro.
Bene, il tempo finalmente sembra che vada verso il bello,
beh, estate. No?
Estate. E è anche tempo di falciature, perché ci ha ricordato il sindaco che per San Giovanni, e questa è la settimana, San Giovanni Battista, si comincia a falciare.
Io ho fatto falciare ieri, infatti, bravo, sotto Olivia.
Il tuo terreno, bene, bene.
Ma, insomma, sì, anche il verde pubblico, speriamo che venga falciato tutto e bene, perché vedo che vanno lì con un trattore che è un po' poco adatto, è adatto per i campi, è adatto per Valsorda, ma meno adatto per i prati verdi intorno alle case, perché lì ci vuole una macchietta un po' più delicata, un po' più... si fa quel che si può, però credo che il verde vada curato meglio in questo paese, anche per dare un'immagine migliore a quelli che vengono a visitarci, che hanno la bontà di visitarci, perché apprezzano le nostre zone, la nostra acqua, le nostre montagne, le nostre pinete, la nostra aria, le nostre valli, eccetera.
E poi ecco un'altra cosa positiva, che il centro storico è tornato ad essere transitabile, mentre il pomeriggio, il 19, c'è la ZTL, ne godrà il centro. Che
no,
è
penso
stato
che poi a luglio aumenterà, no?
Aumenterà l'orario. Quindi la ZTL sarà fatta anche non soltanto nei giorni di fine settimana, ma anche...
Ecco, io ho sentito ieri girare, ieri o l'altro ieri, non ricordo, girare sopra le nostre teste.
Di tutto un po'.
Allora, sindaco, sei vivo, vedo.
Porca miseria, sì.
È stata brutta,
Ma... diciamo che avere 39 e mezzo di febbre quasi in estate non è il massimo, però vabbè.
Ti ha preso proprio nei momenti che è tornato il caldo.
Sì, però per fortuna.
Ma che avevi il Covid?
No. Mi hanno detto i medici che era una forma virale, quindi che dà questa febbre alta per 2-3 giorni.
Ah, quindi era un virus.
Esatto, esatto.
Questi stronzi di virus che neanche si vedono e che fanno un casino che non finisce più.
È vero.
Comunque non hai preso antibiotici, no? Che non servono a niente, tanto. Sì.
No, per fortuna no, ho preso tachipirine, integratori, certo, e basta.
Certo, giusto, no, quando sono i virus antibiotici, a meno che non abbia qualche problema poi in seguito ai polmoni, non si prendono, perché non servono a niente, e poi se no troppi antibiotici poi alla fine fanno male, perché poi non servono più a nulla.
Non ne ho presi, quindi...
Allora sindaco, oggi inizia l'estate,
per fortuna,
esattamente non adesso ma alle 16:58, come dicevo prima con Enrico,
quindi siamo ancora in primavera,
tra qualche ora, quindi ancora in primavera. Io ho sentito svolazzare gli elicotteri sopra la Rocchetta, stanno lavorando?
Beh, stanno facendo quello che abbiamo affidato, cioè ha messo in sicurezza la roccia, stanno ultimando quella parte di lavoro.
Quando finiranno questi lavori?
Ma sì, non ci sono intoppi, per l'autunno abbiamo finito.
Per l'autunno che intendi? Settembre, ottobre, novembre?
Se non ci sono intoppi, a settembre massimo, inizio ottobre abbiamo finito.
E poi potranno cominciare gli altri lavori da Rocchetta?
Se nessuno pensa cose strane, sì.
Ah sì? In che senso, sindaco?
Beh, nel senso che noi in prima istanza dobbiamo demolire tutta quella parte di vecchi fabbricati fatiscenti, quindi quello è il primo passo, per poi fare però l'intervento più corposo di messa in sicurezza, per evitare che ci siano il ripetersi di quegli eventi che ci sono stati nel 2013.
Sì, ma tu hai assicurato che per l'autunno sarà pronto, no?
Io confido che nell'autunno sia pronto, perché ci abbiamo il progetto, ci abbiamo tutto quello che serve per iniziare. mi auguro e spero che non ci siano ulteriori problemi.
Ecco sindaco, una seconda domanda che poi passo anche la parola a Enrico che vorrà sicuramente farti qualche domanda, e torniamo a una cosa importante per tutta la cittadinanza, la sanità pubblica. Tu hai lanciato un grido d'allarme, c'è veramente il rischio di uno smantellamento qui nella zona?
Ma non è questione di zona, qui siamo arrivati ai medici a gettone negli ospedali, non so che altro deve succedere. Siamo arrivati a uno smantellamento di fatto, perché anche nei servizi base spesso ci sono liste d'attesa interminabili, i medici non si trovano più, gli infermieri non si trovano più, chi rimane lavora credo dalle 12 alle 16 ore al giorno. Quindi
il problema sindaco è che non vale la stessa cosa per i malati si trovano invece.
Esatto, eh? I malati hanno delle esigenze che non possono aspettare.
Sì, adesso i tempi d'attesa sono, mi dicono, quello che sento dalle persone che hanno fatto delle richieste, magari i tempi d'attesa sono lunghissimi. Io ho fatto una richiesta anch'io stesso, addirittura pagando, un mese di tempo pagando, figurati non pagando quanti mesi o anni bisognerà aspettare.
Ma questo è il problema vero. E poi per fortuna ancora sia io che te siamo in condizioni di muoverci autonomamente. Esatto. Portiamo la macchina, sì. Possiamo spostarci. Pensate che tutte queste cose non le può più fare purtroppo. Che tipo di disagio ulteriore si trova a dover sopportare. Quindi è un tema complicato, e quindi sabato ci sarà questa manifestazione nazionale a Roma, dove tanti sindaci anche parteciperanno, compreso il sottoscritto, ovviamente anche la nostra regione e la nostra città.
Scusa sindaco, ma durante il Covid non si parlava di fare in modo che la sanità andasse nelle case, nel senso ci fosse una
cosa? Ma per fare la sanità diffusa, vale, perché sennò chi la fa?
Con i fondi del PNRR non si può fare nulla?
Allora, questa è la grande discussione di queste settimane, perché non vorrei che noi spendiamo giustamente un sacco di soldi per fare le strutture e i muri e poi non c'è la gente che non abbiamo la gente da assistere dentro perché non c'è chi lavora.
Ecco, ma non c'è chi lavora perché le scuole non hanno sfornato, diciamo così, medici competenze, oppure per altri motivi?
Ma da un lato noi penso siamo l'unico paese d'Europa dove non fa lavorare un medico fino a quando non si è specializzato addirittura. E facciamo anche il numero chiuso, che è, come dire, una cosa folle. Cioè, se uno vuole fare il medico, fatelo studiare e date l'opportunità di poterlo fare, non il numero chiuso. Non è
c'è
una
anche
casa.
Il problema che molti sono dirottati verso la sanità privata?
Beh, il problema lo vediamo anche nelle nostre zone. Noi abbiamo degli aficali dell'ospedale di Branca che potevano restare, che hanno deciso di non restare e di andare in pensione prima perché avevano i requisiti, e adesso vanno nella sanità privata. Ma io ho avuto modo di stare un paio di giorni in ospedale due settimane fa perché mia mamma ha avuto un piccolo problema. E io parlando con i sanitari sono disperati, fanno turni massacranti. E un medico non può lavorare 16 ore perché un medico ha in mano la vita delle persone. Certo. E dopo 12 ore di lavoro, 13 o 14, sicuramente non è più lucido rispetto a quando lo era la prima ora.
Specialmente quelli che devono operare, poi quindi no.
Anche quelli che devono fare la diagnostica o leggere un referto,
certo.
È la stessa identica cosa.
Va bene, speriamo che questa manifestazione porti qualcosa di positivo, perché questa, la sanità è la cosa più importante, penso, no? In un paese. Quindi
io penso che noi 40 anni fa, più di 40 anni fa, quando l'Italia fu un'eccellenza mondiale nell'introduzione del servizio sanitario pubblico e universale, oggi rischiamo che quella conquista che ci poneva in cima alla classifica mondiale molto velocemente rischiamo di comprometterla, quindi sarebbe bene non farlo.
No, è il rischio che purtroppo la povera gente, quella che ha meno soldi, per poter fare degli esami è costretta a pagare, magari non c'è la possibilità e non fa gli esami, rimanda, e con un grosso rischio per la salute, no?
Esatto, questo è. Perché poi alla fine a rimetterci sono sempre quelli
e i più deboli,
più fragili, sì. E più deboli, ovviamente.
Certo, certo, sì. Enrico, che volevi, sì, chiedere?
Rimaniamo sullo studio perché oggi ci sono gli esami di maturità. Ecco, anche il sindaco ha passato i suoi esami di maturità. Un messaggio, un ricordo di questi tuoi esami.
Ah, sindaco, quanto hai preso l'esame di maturità?
Come?
Quanto hai preso l'esame di maturità?
Io ho preso 44 sessantesimi.
Ah, vabbè, un bel voto, un bel voto, quasi 8.
44 sessantesimi. Vabbè,
quasi 8.
Ma la maturità è un momento bello, importante. Io la ricordo con grande piacere sempre, perché dico sempre, io potessi rifare. E tutto il ciclo di studi lo rifarei dall'inizio, perché sono stato veramente bene a scuola.
Beh, eravamo so più giovani, che... eravamo più giovani, sindaco.
Sì,
eravamo più giovani.
No, non solo per l'età, ovviamente, quanto perché va vissuto come un momento bello e importante. Poi ci sta l'ansia, non si dorme, eccetera. Sono tutte cose normali. Ma anche belle. Quindi ai ragazzi dico, vivete questo momento con il giusto spirito, perché è un passaggio importante della vostra vita, quindi, e che ricorderete sicuramente la stragrande maggioranza dei casi con grande piacere.
È un'esperienza formativa sicuramente, comunque.
Certo.
Sicuramente.
C'è chi ha polemizzato un po' sulla ZTL anticipata qua nel centro di Gualdo Taddino, anticipata per una vivibilità migliore del centro storico gualdese.
Ma noi questi orari e questa conformazione l'abbiamo condivisa con le attività del centro, quindi non è frutto di un'imposizione, quindi siccome è stata condivisa, abbiamo deciso di portarla avanti così e io sono contento di questo.
Bene, andiamo per
Manca poco tempo.
L'ultima domanda per il sindaco.
Bene, sindaco, ascolta, io tornerò su un tema di cui abbiamo parlato e di cui tu mi dici che il comune può fare poco, però a me piange il cuore ogni volta che vado a fare qualche passeggiata o qualche escursione nella sorgente sopra la Vaccara oppure nella Pineta del Soldato e vedo le strade impraticabili, insomma, con la macchina non si può arrivare neanche al Soldato per poter passare tranquilli, fare delle passeggiate, neanche a piedi ci si fa probabilmente perché è tutta dissestata, e tu mi dici che il comune può fare poco, ma insomma non possiamo lasciare questi due luoghi che belli, tra l'altro, uno sia una sorgente di Capodacqua, un altro c'è cioè una pineta bellissima che è addirittura più bella di quella di San Guido e della Val Sorda. Com'è possibile fare in modo che vengano sistemate queste zone?
Ma allora, noi ad esempio per la strada di Montepenna, che è un'altra strada disastrata e complicata, siamo in accordo con i Vigili del Fuoco per garantire la pubblica sicurezza e l'incolumità con i loro mezzi, che sono dei mezzi importanti, perché lì come nelle zone che hai citato tu occorrono mezzi di un certo tipo. Certo, noi lo facciamo perché abbiamo la stessa sensibilità che hai espresso tu, quindi se, visto che purtroppo abbiamo avuto questi eventi in Emilia Romagna, molti dei mezzi sono ancora stanziali lì, anche dall'Umbria, ma non appena rientreranno in disponibilità la strada di Montepenna verrà rifatta, e così come cercheremo di condividere interventi in zone diverse come quelle che hai detto tu, ma anche in altre che avete più volte sollecitato, come Capodacqua ad esempio.
Sì.
Dove c'è una strada impraticabile che non è la nostra, però cercheremo in ogni caso di fare il nostro, anche se non è, non solo di competenza, ma anche se non autorizzati, ecco, diciamo così.
Sì, ma facciamo per un bene per tutto il paese, ma soprattutto per le persone che vengono a Gualdo e vogliono godere della natura e si trovano queste strade che sono impercorribili anche a piedi addirittura.
Sì, ci sono delle strade che portano a luoghi belli e importanti che hanno delle difficoltà. Ripeto, noi siamo abbiamo questa collaborazione importante sia con i Vigili del Fuoco e con l'AFOR e con la Protezione Civile, quindi occorrono mezzi, certo, di un certo, sì, tipo, sì, che abbiamo individuato, sì, e io conto che è appena possibile si inizi a fare questo lavoro.
Voglio ricordarti, Sindaco, che cosa che tu sai benissimo, che noi abbiamo anche una grossa e bella ricchezza ambientale che ci viene invidiata da tutta l'Umbria, anche dalle zone vicine, quindi sarebbe bene sfruttarla, dico tra virgolette, sfruttarla con attenzione, con cura, senza rovinarla ovviamente.
Sì, io vi dico un'ultima cosa che credo sia di interesse. Noi abbiamo avuto la conferma che la prossima settimana ci consegneranno il progetto di recupero della strada di Santo Marzio.
Bene. E
quindi lì faremo un intervento in via d'urgenza di messa in sicurezza, quindi contiamo in un paio, tre settimane al massimo di rendere di nuovo fruibile anche l'accesso a quel luogo.
Sono tre zone importanti: Capodacco, certo, Santo Marzio e la Pineta del Soldato, perché sembrano quasi abbandonati, quindi è un peccato che sono luoghi in cui è piacevole sostare o andare. No?
Dobbiamo chiudere.
Sì, dobbiamo chiudere.
Sì,
siamo arrivati alla fine, quindi c'è Enrico che farà la chiusura finale.
No, lo ringraziamo. La settimana prossima fai il tuo servizio, ormai sono anni, con il treno bianco dell'Unitalsi, con questo pellegrinaggio, mi sembra.
Sì, sì, partirò giovedì, quindi ci sentiremo il giorno prima.
Quindi sei disponibile per...
Assolutamente,
perfetto. Sì, sì. Quindi ci sentiremo il giorno prima.
Di tutto un po'.
Allora Enrico,
eccoci.
Abbiamo detto che la primavera è finita, oggi inizia l'estate.
Sì, ma anche perché la temperature...
Ma non c'è stata, però, è finita, ma non c'è stata, neanche cominciata.
È stato un autunno lungo. È stato un autunno lungo, ogni tanto quando c'era il sole.
Anche in inverno.
Ogni tanto
il problema è il raccolto, la frutta non c'è. No, io sono andato a vedere due alberi di ciliegie che abbiamo, ma tutti così. Sono belle, tante, ne fatte, tutte fradici. Non ce n'è una sana.
Bisogna acquistarle.
Ha fatto troppa acqua anche gli ultimi giorni, quindi sono tutte rovinate. La frutta ce n'è poco o niente.
Ce n'è poca, è quella che c'è, che si trova nei supermercati, nei negozi alimentari,
costa cara
e non ha quel sapore.
È diverso.
Quindi.
La frutta che compri nei supermercati sembra tutta uguale.
Compri albicocche e sembra le banane.
Non c'ha un sapore particolare. A parte questo, volevo chiudere con questa trasmissione pensando quella cosa che io non condivido molto, francamente, quel sommergibile, piccolo sommergibile chiamato Titan, che è andato a vedere i resti del Titanic. Che adesso è in condizioni disperate. Pare che abbiano sentito stamattina dei colpi, però. Dallo scafo. Forse riusciranno a salvare, ancora non lo sappiamo, però io dico, si può correre questi rischi, anche perché non è che vedono niente, vedono qualche cosa fuori, ma fotografie che potrebbero vedere da casa stando in poltrona sul computer, quindi
è rimasto un relitto lì.
Sembra esagerato correre questo rischio e pagare anche 250.000 euro, portare un ragazzo di 19 anni correndo un rischio così grosso per vedere cose e può vedere tranquillamente a casa sul televisore.
Il problema è la ricchezza, quando hai tanti soldi non sai quello che farci.
Però mi sembra un rischio esagerato, perché non ne vale la pena, perché non è che può entrare dentro lo scafo, dentro il Titanic, vedi quelle cose fuori che abbiamo visto noi quando hanno mandato giù i piccoli robot per fare delle foto della nave abissata, no?
Esattamente.
E quindi mi sembra un rischio troppo grosso per quello che dà. Non è che dà una grossa soddisfazione, secondo me. Comunque, speriamo che riescano a tirarli fuori, perché
ce l'auguriamo, ce l'auguriamo, anche perché sono delle vite umane importantissime, no? Per loro e per i loro cari. Comunque, se ci sono segnali, come hai detto tu, speriamo che possano trovarli, perché è abbastanza vasta la zona dove sono spariti questi.
Ecco, posso aggiungere una cosa finale, visto che abbiamo vissuto tutti i giorni ormai quasi quell'esperienza di quei ragazzi che hanno un canale in cui fanno le stupidaggini e che hanno praticamente ammazzato un bambino di 5 anni e ferito i partecipanti, il padre e la madre che erano nella macchina per fare un po' i cadastri, per fare questi filmati su YouTube dove c'erano un sacco di imbecilli che li seguivano. Ecco, io vorrei che ci fosse la possibilità tra i governi e fra i social queste cose di evitare, di chiudere queste cose creano imitazioni anche ancora più pericolose. Tu che ne pensi?
No, assolutamente d'accordo, quindi, ma penso che già l'hanno fatto.
No, l'hanno fatta perché avrebbe chiuso comunque la magistratura, quindi non hanno fatto una cosa coraggiosa.
È che se ne parla tanto, però poi alla fine
non è tanto solo colpa loro che fanno queste performance stupide, ma quanto poi, ho detto prima, gli imbecilli che li seguono, insomma. Perché se non ci fosse chi li segue, nessuno li farebbe.
Però perché è una questione anche di denaro.
E quindi è un problema morale dei social.
Più
insieme ai governi fare delle regolamentazioni precise in modo che questi siti che vengono aperti vengano subito chiusi.
Voglio salutare gli studenti che hanno avuto le tracce che sì, oggi
c'era Quasimodo,
Moravia. Piero Angela è stato
i prossimi anni c'erano le tracce, saranno io e te i conduttori di Radio Sardino.
si torna all'esame tradizionale dopo la pandemia.
Meglio così.
Vuol dire che abbiamo superato anche questo brutto.
Che poi è un esame rispetto ai nostri molto più discorsivo, insomma, si affronta, penso si possa affrontare con meno ansia, anche se i giovani di oggi che non hanno vissuto le nostre esperienze, anche una piccola cosa gli crea ansia e non sono abituati, anche perché i genitori hanno pappe sempre tutte pronte, quindi i ragazzi devono imparare a fare da soli. Do un ultimo appello, non li portate a scuola davanti alla porta. Noi facevamo 2 chilometri sotto la neve per andare a prendere il treno, altri 3 chilometri per andare a scuola.
Si entra anche con la macchina.
No, vuol dire, lasciateli anche a 100 metri, 200, se camminano li fa bene, non è che li fa male.
No, certo, poi però sono liberi, ecco, ritorniamo al discorso dei video, di fare quello che gli pare con un telefonino. Mentre magari li proteggiamo, ma non li proteggiamo da questo mezzo.
È un invito caloroso. Per cortesia, anche perché poi creano problemi davanti alle scuole, perché sono le curve, si passa male, qualcuno sorpassa, rischio di incidenti, quindi per cortesia fateli fare qualche centinaio di metri a piedi, specialmente se non piove,
anche un chilometro. Ricordo i ragazzi che venivano dalla campagna.
Io andavo alle elementari, dalla Valle Alta, elementari, che dalla parte opposta, facevo quindi quasi 2 chilometri a piedi, da piccolino. E poi a Foligno, tu sai come me, andava da Guarda a piedi alla stazione, anche con la neve.
Sì, no, però dicono che oggi ci sono molti più pericoli rispetto a prima. Questo è tutto da dimostrare.
A piedi che pericoli corri?
Non lo so, questo è il problema, è che di noi genitori che abbiamo protetto talmente tanto i nostri ragazzi che poi alla fine
questo
fanno
non è una
le solite cagate.
Questo è fargli del male, perché poi i ragazzi alla prima difficoltà si trovano a disagio.
Esattamente.
Bene, chiudiamo, no?
Sì, siamo in chiusura di questo appuntamento, di questo primo giorno d'estate. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sarà l'ultimo mercoledì del mese di giugno, il 28, sempre alle 10:10, mentre potete riascoltare in podcast oppure domani alle 13:10. È tutto.
Grazie, buona giornata a tutti, buon lavoro.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti. Thank you.